E adesso un bel caffè finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com.
Willy è morto. Lunga vita a Willy. Un atto di violenza inaudita ha portato via da questo mondo questo ragazzo che a quanto sembrava era timido, era tranquillo e aveva qualche colpa, quella di avere la pelle scura e quello di essersi messo in mezzo a delle persone particolarmente violente. Un atto di violenza inaudita e scellerata a cui purtroppo sono seguiti i teatrini mediatici altrettanto insensati e scellerati, di cui sicuramente discuteremo durante questa puntata. C'è chi dice che sia colpa delle palestre, chi dice che sia colpa delle arti marziali, delle MMA, chi dice sia colpa della televisione, dello stress. Insomma, il teatrino mediatico cerca di trovare la colpa, cerca di razionalizzare. E invece la vicenda di Willy Monteiro Duarte è l'evidenza che il male esiste e prende spesso la forma della familiarità. Ma da questa evidenza noi cerchiamo in tutti i modi di fuggire continuamente. Ecco, nella puntata di oggi cercheremo di non fuggire, cercheremo di ragionare e di guardare veramente dentro l'abisso. Spero che siate pronti e iniziamo come sempre dopo la sigla.
Sei su Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer. E chi non lo ascolta è cibo per gli zombie.
Cibo per gli zombie. Zombie ovunque. Massimo, no, in realtà Mario Pincarelli, Francesco Belleggia, Marco e Gabriele Bianchi salutavano sempre. Questi sono i nomi di alcuni degli aggressori che hanno ucciso Willy. E è facile chiedersi se siano zombie, quindi guidati da forze oscure, o se avessero qualche piano malvagio di cui noi non possiamo essere a conoscenza. Sicuramente però salutavano sempre. Questa espressione odiosa è in realtà molto significativa e noi l'abbiamo sentita ripetere ad ogni singolo episodio di Cronaca Nera degli ultimi secoli, sempre. Il mostro salutava sempre, il violento salutava sempre, l'assassino salutava sempre. Cosa vuol dire questo? Beh, vuol dire che la prima cosa che ci colpisce della mostruosità è la sua familiarità, il fatto che sentiamo così vicini a noi coloro che compiono atti disumani, violenti, inaccettabili. Salutava sempre significa io lo vedevo, io ero a contatto, io lo conoscevo. E sembrava normale, e invece non era normale. Eppure, questo concetto è un po' particolare. È un po' particolare perché quella familiarità noi cerchiamo di esorcizzarla, ma attenzione, esorcizzarla non in senso metaforico, in senso vero. L'esorcismo è ciò che sta intorno a queste vicende. E l'esorcismo prende tante e diverse forme, per esempio quella del tweet di Massimo Giannini, che scrive, appunto su Twitter, una frase con la proposta di bandire l'MMA e le altre discipline di combattimento marziali, tra virgolette. Dice che è evidente che sia colpa della palestra, delle arti marziali, dell'insegnamento della violenza e via dicendo. Altri invece danno la colpa ai programmi TV, alle serie televisive. Chi ovviamente dà la colpa ai videogiochi, tutte queste cose che sono le con cause della produzione dei mostri. Questo è quello che io chiamo il teatrino frankensteiniano, cioè quella domanda che imperversa, insistente e molto stupida: chi ha creato il mostro? Avete sicuramente presente Frankenstein, già ne abbiamo discusso durante la scorsa stagione di questa sindrome di Frankenstein, cioè l'idea che di fronte al mostro, di fronte all'insensato, di fronte a ciò che è caotico, la prima risposta è quella di dire: ok, chi l'ha creato? Qual è la causa? E per quanto questo, come vedremo, sia un impulso assolutamente positivo, viene usato in modo terribile, proprio dall'opinione pubblica, perché noi perdiamo per strada con questo teatrino frankensteiniano un principio spaventoso. A volte il male c'è, e quel male, quello con la M maiuscola, cerca solo un'occasione per emergere, un'occasione per stupirci, per rompere proprio l'idea di normalità, di quotidianità che noi tanto amiamo, a cui tanto ci sentiamo legati. Ora, attenzione, devo fare un grande passo indietro e una bella premessa. E la premessa è la seguente. Il teatrino di Frankenstein, il teatrino frankensteiniano, ha ovviamente molti connotati estremamente positivi, ci mancherebbe. Primo su tutti, di fronte a qualcosa di complesso e di angosciante, si deve sempre scavare, bisogna andare a comprendere, bisogna non fermarsi alla superficie, ma andare a scavare in cerca delle cause prime e delle cause ultime di un certo avvenimento. Quindi, di fronte a qualcosa che contraddice le nostre aspettative, e le nostre aspettative sono in buona parte, direi, razionali, ecco che quando qualcosa contraddice quella razionalità, il modo con cui ci aspetteremmo che il mondo si manifestasse davanti a noi, ecco, il teatro frankensteiniano ha un connotato positivo, ti dice, no, non è che perché il mondo contraddice le tue aspettative angosciandoti, allora devi andare fuori di testa, no, scava, cerca di capire un po' più a fondo di cosa si tratta, qual è la vera natura di quell'avvenimento, e questo è molto positivo. In secondo luogo, il teatro di Frankenstein ci permette di comprendere cose prima inspiegabili. Faccio un esempio storico che sicuramente tutti riconoscerete. Alcune malattie mentali, alcuni disturbi mentali o comportamentali che oggi vengono considerati tali e quindi trattati medicalmente dalla psichiatria, dalla psicoterapia e via dicendo, un tempo erano trattati come possessioni demoniache. E quindi non si chiamava il medico, lo psichiatra, il neurologo, no, si chiamava l'esorcista. Perché? Perché effettivamente stare alla superficie di un attacco epilettico particolarmente violento, oppure una sindrome autistica particolarmente brutale e via dicendo, significava considerare quella persona come partorita da un male incurabile, inspiegabile, demoniaco. Ecco allora che la sindrome di Frankenstein, questo teatro di Frankenstein, porta con sé anche un altro aspetto positivo. Ci dice, quello che di primo acchito potrebbe sembrarti la manifestazione della malvagità universale, in realtà è una sindrome psicotica, è una malattia mentale, è qualcosa su cui puoi capire un po' di più, sottraendo quell'avvenimento dall'inspiegabilità per portare quell'avvenimento sotto la luce della comprensione, che, vorrei dire una cosa, questo è ciò che ci rende creature etiche. L'etica è portare qualcosa sotto la luce della comprensibilità, perché finché qualcosa sta al di fuori della comprensione non è valevole di etica e di morale, ma questo è un altro discorso. Terzo aspetto positivo del teatro frankensteiniano, così l'ho ribattezzato io, questo è importante dirlo, è che combatte la tendenza a dare risposte facili, superficiali, a qualcosa di molto complesso. Appunto, l'esorcismo, perché è una possessione demoniaca? No, non lo è. Lo è perché ti fa comodo, perché non vuoi scavare. In realtà è qualcosa di più approfondito che, grazie ad alcuni saperi molto particolarmente approfonditi, puoi migliorare, su cui puoi intervenire. Ok, perfetto. Quindi tutte queste cose sono positive e il mio, in questa puntata, non è affatto un tentativo di esautorare la scientifica ricerca delle concause. La scienza è questo. La scienza è rompere il velo di superficialità di un avvenimento universale, mondano, di qualcosa che possiamo vedere, di cui facciamo esperienza, e andare un po' più a fondo, cercando le concause di un avvenimento. Questo avviene nella fisica, tanto in quella quantistica quanto nella relatività, avviene nella medicina, avviene persino nella filosofia, nella psichiatria e via dicendo. Dappertutto c'è questa cosa qua. Quindi non voglio esautorare questo, anzi, grazie al cielo, noi, umanità, abbiamo questo tipo di comportamento, questa spinta alla comprensione. Ma quella ricerca delle concause deve essere appunto scientifica, non aneddotica. arrabattarci scompostamente per spiegare in modo immediato perché un certo comportamento assurdo si sia manifestato è più simile ad un esorcismo che alla scienza. E l'aneddoto, o ancora peggio, l'esperienza soggettiva, parziale e soggettiva, non sono modi proficui con cui affrontare quel tipo di avvenimento. Lo scatenarsi di una violenza, un comportamento fuori di testa, la caduta nella follia. Tutte queste cose non possono essere affrontate se non con un criterio scientifico sufficientemente chiaro, limpido, falsificabile e via dicendo. L'aneddotica ci porta invece al teatrino deleterio di Frankenstein. E vedete, Giannini, quando scrive quel tweet in cui dice: cosa aspettiamo a bannare le discipline marziali dalle palestre, queste cose? Ecco, Giannini con quel tweet è molto più simile ad un prete che fa un esorcismo che non ad un giornalista che fa informazione. Il teatrino di Frankenstein non è, infatti, quello che io cerco di denunciare, non è quello degli scienziati che cercano le concause attraverso un discorso lucido, discernibile, falsificabile e via dicendo. Non è assolutamente questo. Il teatrino di Frankenstein è quello dell'opinione pubblica in cerca di consolazione e spiegoni facili. Ecco, i due motivi per cui questo teatrino di Frankenstein ha così tanta fortuna e ad ogni occasione di cronaca nera emerge in modo scomposto, disordinato, odioso e sinceramente anche molto noioso, sono importanti da analizzare questi due motivi e cercherò di sviscerarli qua insieme a voi. Prima volta in questa stagione in cui dico sviscerare. Mi faccio un bel pat pat. Il primo motivo è il seguente. Noi cerchiamo di allontanare l'idea che il male esista. Che il male inteso nel suo senso precipuo, il male, come qualcosa di differenziato dal bene, dall'etico, dal morale. Il male esiste, questa è un'idea che ci spaventa molto. Hic sunt dracones, come dice Lorne Malvo, scusatemi ma è un po' un gioco di parole, Lorne Malvo, il killer seriale nella prima stagione della serie Fargo, e dice queste parole, hic sunt dracones, al poliziotto che lo ferma, intendendo dire con questo: guardati bene dal fermare uno come me, perché quando metti il piede fuori dalla tua comfort zone, rischi di trovare i draghi, i lupi, la violenza, l'insensatezza. Insomma, Lorne Malvo cerca di dire a questo poliziotto: guarda che se tu fai un passo in più, lo puoi fare, ma sappi che entrerai in un dominio su cui non hai alcuna possibilità di comprensione, su cui la tua ragione non ha giurisdizione. Questa è la frase famosissima, hic sunt dracones, qui ci sono i draghi, qui c'è il pericolo, qui c'è qualcosa che contraddice in modo palese e totale le tue aspettative razionali sull'ambiente che ti troverai ad affrontare. Questo significa quella frase, che è così importante. Il mondo lì fuori non è ad immagine dei miei desideri e della mia ragione, perché desideri e ragione sono due aspetti della mia esistenza psicologica sviluppatisi all'interno di quella comfort zone dove non ci sono i draghi, non ci sono i pericoli, non ci sono i lupi. Laddove quella ragione e quei desideri possono ancora trovare riscontro, corrispondenza con la realtà, ma esiste un luogo oltre il cui confine potremmo non trovare più quella corrispondenza. Questa è un'idea che ci angoscia. Il male non è il male proveniente da un inferno, non è il male di Milton, del paradiso perduto, di Satana, dei demoni, non necessariamente, perché anche quelli sono in realtà la metafora di un male che però è reale, ed è il male di ciò che sta al di fuori del nostro potere di fare ordine sul mondo. Fare ordine sul mondo significa agire con la nostra ragione per unire dei puntini, e laddove quei puntini non si uniscono più, siamo perduti. Hic sunt dracones. Esiste insomma un abisso, quello di Nietzsche, quello che ti guarda quando lo guardi, in cui scrutare è un'azione terribile. Ecco allora che noi capiamo il tentativo inesausto di razionalizzare, di dare un senso, di attribuire un significato, di unire i puntini anche dove i puntini magari non ci sono. E non ci sono, a volte perché non li abbiamo visti, a volte perché non sono puntini, sono qualcosa di differente rispetto ai puntini, laddove puntini, ovviamente intendo l'immagine della nostra mente, l'immagine con cui noi ci formiamo rappresentazioni del mondo. Il tentativo di razionalizzare, per questo è inevitabile ed è prezioso, anzi, è l'unico nostro compito in questo mondo, tentare di dare un senso a qualcosa che senso di per sé non ne ha, perché il mondo non ha un significato, la vita non ha un significato, noi attribuiamo un senso a queste cose. E no, non citerò la canzone di Vasco Rossi perché non è proprio il caso, mi raccomando. Lo fa la scienza. La scienza cerca di razionalizzare come? Beh, attraverso i suoi discorsi, attraverso la falsificazione dei risultati, attraverso il confronto, attraverso il dubbio iperbolico. La psicologia, la fisica, sono tutti modi con cui l'umanità, con un linguaggio ben preciso, quello scientifico, cerca di dare ordine a qualcosa di caotico. E lo fa sempre all'interno di un contesto determinato, il contesto entro cui possiamo agire. La caratteristica della scienza è che quell'atto di razionalizzare a volte va oltre quei confini. Faccio solo un esempio. Noi, attraverso i nostri sensi, come creature biologiche, possiamo arrivare soltanto fino a un certo punto. Ma la scienza ci permette di, per esempio, avere esperienza tecnologica di un più ampio spettro di onde luminose. Ecco allora che la scienza ci permette di valicare un po' il confine, dare un po' di ordine a qualcosa che fino all'altro ieri, quando non avevamo quel tipo di linguaggio, quel tipo di tecnologia, non sapevamo neanche che esistesse. Ok? Quindi lo fa la scienza. Lo fa l'arte, la letteratura, le arti visive. Qui alle mie spalle c'è il bellissimo, una parte di un bellissimo trittico di Hieronymus Bosch, che abbiamo voluto fortissimamente come parte integrante dei Cogito Studios. Peraltro Bosch è esattamente l'immagine di un esteta di questa tendenza del dare un ordine, creare un'immagine da qualcosa di caotico, del caos che lui cerca di portare in forma rappresentativa, ma non voglio veramente sconfinare e divagare troppo. L'arte lo fa, la letteratura lo fa, raccontare storie significa unire puntini, significa creare un ordine. Faccio solo un esempio letterario, prendendo il cinema. Freddy Krueger, che è il malvagio, la malvagia entità che invade i sogni dei malcapitati nella saga di Nightmare, è un'entità che, mano a mano che la saga procede, passa dall'essere qualcosa di inspiegabile, un male assoluto, privo di ragioni, privo di qualsiasi puntino da unire. Freddy all'inizio della saga è veramente il male, non posso neanche dire incarnato, è il male etereo che però si manifesta in modo concreto nella nostra vita attraverso i sogni, altro ambiente caotico che spesso non dominiamo ma che ci domina. E piano piano, andando avanti nella saga, gli autori cercano di razionalizzare Freddy fino ad un sequel, che a me non è piaciuto, in cui si cerca di raccontare perché Freddy è così, perché Freddy Krueger è quella roba lì. E quindi si cerca letteralmente di unire i puntini e prendere qualcosa di inspiegabilmente malvagio e portarlo a un linguaggio che sia accessibile. E questa razionalizzazione la fa anche l'opinione pubblica, è inevitabile, lo facciamo noi nella discussione al bar, al telegiornale, sui giornali e via dicendo, lo faccio anch'io qui su Daily Cogito. Tutti noi siamo sempre presi in questo lavoro inesausto di dare un po' di ordine a qualcosa che ordine non ha. E ognuno lo fa con i suoi mezzi. Ma il tentativo di razionalizzare tutto non implica che tutto sia razionalizzabile. E molto spesso noi invece facciamo questo errore madornale. In primo luogo perché la nostra capacità di comprensione è limitata. Il mondo è più vasto di quanto noi pensiamo. Ancora meglio, è più vasto dell'esperienza che ne abbiamo fatto. E quindi ogni nostro tentativo di razionalizzare finirà per scontrarsi con il muro a un certo punto, se non dell'incomprensibilità, almeno del fraintendimento, della mala interpretazione, e questo ci sconquasserà non poco. Ricondurre tutto al poco che sappiamo è l'essenza stessa dell'irrazionalità, ed è per questo che io leggendo il tweet di Giannini a riguardo della vicenda di Colleferro, dico, è un prete, non è lì un giornalista, è letteralmente qualcuno che cerca di fare un esorcismo. C'è il secondo, quindi il primo motivo, perché mi sono dilungato anche troppo, però il primo motivo che ci porta a questo tipo di ricerca della consolazione, a questo teatrino frankensteiniano dell'opinione pubblica, lo ribadisco, è allontanare l'idea che il male esista. Questa idea ci spaventa e noi cerchiamo di dimenticarcela. E quindi razionalizziamo come se tutto fosse razionalizzabile. C'è il secondo motivo, che è ancora più particolare e intimo. Noi tentiamo di allontanare l'idea che Mario Pincarelli potrei essere io. Prendiamo un bel respiro. Questa è tosta, perché se guardiamo i social, lo squilibrio che si è sviluppato, assolutamente giustificato, comprensibile, nella violenza verbale scatenata sotto ai profili di questi, ci dice che nessuno vorrebbe mai essere Mario Pincarelli. Finché Mario Pincarelli, diciamo così, non fa qualcosa di inaccettabile, qualcuno vorrebbe esserlo, poi nessuno vuole esserlo più. Perché accade questo? Beh, questo accade perché, appunto, Mario Pincarelli, insieme ai suoi compari di sbronza e tutto quello che ne consegue di violenza e bisbocce, contraddice quello che noi desideriamo dal mondo. Perché lui diventa un male che noi non sappiamo davvero riordinare. Il teatrino frankensteiniano dell'opinione pubblica è un rito che tenta di individuare le cause di un comportamento di quel tipo, di una tale malvagità e violenza, in ciò che io non potrei mai essere. Quando Mario Pincarelli diventa, e ripeto, prendo il suo nome in modo emblematico, perché ricordiamoci, il nome di Voldemort va sempre detto e non si può dire invece colui che non deve essere nominato, finché Mario Pincarelli è un essere umano, certo, quello che ci si può aspettare da un individuo del genere, ma senza cose veramente devastanti, non ci sconfinfera troppo, non ci mette troppo nei guai. Però a un certo punto accade qualcosa che contraddice le nostre aspettative. Ecco, in quel momento noi cerchiamo di attribuire a quella crasi, a quella spaccatura, a quello smottamento nella nostra lettura del mondo, le cause che non farebbero mai parte della nostra vita. Io infatti sono abbastanza convinto che Giannini non ha mai fatto MMA e forse non ha neanche mai fatto arti marziali particolari. Poi magari lui smentirà, dirà no, Rick Dufer, io invece sono un campione del mondo di pesi welter, di non so, arti marziali miste, non lo so, ok, sto scherzando ovviamente, però sono abbastanza certo che quando lui scrive quel tweet non lo fa tanto nel tentativo di dire, beh, è evidente e scientifico che le arti marziali causano questo tipo di comportamenti. È evidente che sia una cazzata, per tanti motivi che adesso andremo anche un po' a sviscerare. Più che altro sta dicendo, io non potrei mai essere Mario Pincarelli, perché io non ho fatto quella cosa lì. Andiamo a prendere un altro esempio, bullying a Columbine. Qualcuno sicuramente ricorderà il massacro avvenuto alla scuola di Columbine ormai quasi un ventennio fa, primo film di Moore che fece tanto scandalo. E cosa si diceva? Beh, si diceva che quei mostri in cameretta avevano tanti dischi di Marilyn Manson. Ed era evidente che la musica satanica di Marilyn Manson era, se non la causa, una delle principali concause di questa follia. E sono assolutamente certo che tutti quelli che dicevano questa cazzata non ascoltavano Marilyn Manson e che attribuivano a Marilyn Manson un significato, eccolo lì, unire i puntini anche laddove i puntini non ci sono, un significato che permetteva loro di esentarsi dal banco degli imputati. Io non potrei mai fare quella cosa lì perché io non ascolto Marilyn Manson, non ascolto Eminem, non ascolto i cattivi maestri, non faccio cose inaccettabili e via dicendo. Insomma, usare la ragione nel modo sbagliato, non per mettere in discussione il proprio spazio mentale, il proprio ordine di valori e via dicendo, no, ma per disegnare un confine tra me e il mostro. Ecco che cos'è il vero teatrino frankensteiniano. Io non potrei mai essere Mario Pincarelli. E quindi cerco di allontanare l'idea di somiglianza, di familiarità. E la chiacchiera sulle concause di questa violenza è un perfetto tentativo di portare a termine quella missione. Esautorarmi dalla possibilità di essere portato sul banco degli imputati. Ah, quanto ci piace! E così abbiamo, quando si scatenano le violenze, i cattolici che accusano la corruzione dei valori, abbiamo i luddisti che accusano la tecnologia, abbiamo i pacifisti che accusano la violenza in televisione. Il mostro non potrei mai essere io. E se la mia vita è disegnata su una serie di cause, beh, il mostro non potrebbe mai avere accesso a quelle concause, perché ciò minerebbe alla base il mio sistema interpretativo della realtà. E invece non è così. E invece tu potresti essere Mario Pincarelli, potresti essere il carnefice, potresti essere il mostro, potresti essere Freddy Krueger, semplicemente perché le persone rotte esistono e io avrei potuto diventare, essere una persona rotta. Anzi, dico qualcosa di più. Tutti noi abbiamo delle rotture e possiamo solo agire e sperare nel tentativo di non far sì che quelle rotture diventino spaccature invalicabili, terremoti che sconquassano tutto quello che ci circonda. Ma le rotture, le fratture esistono. Il male c'è in tutti noi e dobbiamo sperare che durante il corso della vita quel male non prenda delle forme veramente devastanti. Questo non significa che le cause di quella rottura non esistano. Io non sto dicendo che quella rottura abbia un connotato di tipo metafisico. No, esistono, ci sono. Qualsiasi tipo di disagio, rottura, difetto, malvagità e via dicendo ha delle concause, ci mancherebbe che non fosse così. Siamo in un mondo determinato da cause ben concrete, ben materiali. Però, significa che io non ho alcuna possibilità di comprenderle del tutto, a fondo. Posso solo sperare di individuarne alcune. Ma guarda caso, non possono essere sempre quelle diverse rispetto alle concause che mi hanno formato. E porca miseria, dai, perché possiamo sperare in effetti soltanto che qualcuno di bravo, che ha dedicato tutta la vita a quelle cose, a quelle cause, a quelle ragioni sragionevoli, qualcuno di bravo individui alcuni aspetti di quelle rotture, che poi è quello che fa la psicologia. Ne parleremo sabato con Gennaro Romagnoli, sicuramente. Però per adesso stiamo qui non troppo sul lato scientifico e psicologico. Possiamo sperare che qualcuno intervenga, qualcuno di bravo intervenga per darci degli indizi su cosa non fare con la nostra vita, con le nostre rotture. Ma qualcosa resterà sempre nell'incomprensibile. E questo è ciò che ci spaventa enormemente. E quella è la natura di quello che possiamo chiamare male. Il male è il confine oltre il quale hic sunt dracones. E non è che i draghi, il caos, non abbia cause. È che sono talmente complicate, talmente vaste, talmente al di fuori della nostra limitata presa di coscienza sul mondo, che noi non possiamo farci nulla. Possiamo solo sperare che qualcuno ci dia qualche indizio per evitare che quelle cose diventino eclatanti, devastanti e incorreggibili. L'omicidio di Willy Montero Duarte è un atto di malvagità. E certo, all'interno della malvagità c'è della violenza, c'è del razzismo, ci sono tantissime cose spicciole, brutte, basse, idiote, inutili, di cui dovremmo disfarci, ma l'omicidio è causato da un atto di malvagità. Non è la conseguenza delle discipline di arti marziali miste. È una cazzata. Il 99% di coloro che pratica quelle arti non arriverebbe mai a questo, neanche a pensare a questo. E io ne conosco persone che fanno quel tipo di cose. E io stesso in passato ho fatto quel tipo di cose, non MMA, ma altre cose. E vi dirò di più, che solitamente quel tipo di cose, che sono anche molto vaste, molto complicate, in realtà sono un'ottima occasione di autodisciplinamento delle proprie emozioni, un modo veramente per sviluppare una mentalità autocritica, per essere un po' più allerta, per essere un po' più consapevoli di quello che sei, di cosa rappresenti in questo piccolo spazio che è il mondo che potremmo a volte comprendere. Non è quella la causa dell'omicidio di Willy Montero Duarte. La causa è il male. Il male che spesso prende una determinata forma. È il caos, è l'incomprensibile, ciò che sta al di fuori della nostra presa razionale, che si manifestano. Si manifestano e prendono forme familiari che noi vogliamo gettare lontano dal confine di casa nostra, perché è molto comodo, perché è consolatorio. Vedete, questa mia presa di posizione non è una resa e non è neanche pessimismo. È l'atto pragmatico, molto concreto, di dover restare sempre allerta, guardarmi allo specchio ogni mattina e individuare i connotati del mostro, guardarmi allo specchio e dire, ecco, lì potrebbe esserci Mario Pincarelli, lì potrebbe esserci qualcosa che non vorrei diventare, lì potrebbe esserci un pericolo che facendo qualcosa della mia vita, qualcosa di più consapevole, potrei forse evitare. È una trasformazione che non desidero. Mi viene in mente così, in chiusura di puntata, Dracula di Bram Stoker, il buon Harker che guardandosi allo specchio vede il vampiro. Si guarda allo specchio e vede la sua trasformazione in vampiro, anche se non è stato contagiato dal morbo del conte Dracula. A differenza della sua amante e di altri amici e via dicendo, lui si guarda allo specchio e teme di vedersi trasformato in un vampiro. È il contagio del male. Il contagio del male non arriva per forza da fuori. Quel male lì c'è da qualche parte, ce l'abbiamo tutti e non c'è da spaventarsi o da fuggire, c'è solo da stare allerta perché di fronte allo specchio l'abisso si vede. E il punto è, avremmo davvero il coraggio di guardarlo quell'abisso? Proviamo a porci la domanda in modo serio. E questo per Daily Cogito quotidiano è più o meno tutto. Io spero che il ragionamento portato sia, non dico più giusto o più sbagliato rispetto a ciò che si sente sui giornali, a ciò che si twitta dalle parti di Giannini e via dicendo, ma spero che sia almeno alternativo, che porti un po' di sale nel dibattito e che ci permetta di fare qualche passo in più. Quindi io vi ringrazio che stiate ascoltando questo Daily Cogito in diretta o in differita su Spotify, su YouTube, grazie. Le prime 3 puntate sono state veramente ben riuscite, le prime 2 sono state un successone, quindi sono felice che vi stia piacendo questo nuovo corso. Devo dire che noi ci stiamo divertendo e ci aspetta una stagione molto molto interessante. Vi ricordo che Daily Cogito va in live ogni giorno a orari alterni e io vi aspetto su Twitch in live e poi su tutte le piattaforme. E voi condividete la puntata, condividete Daily Cogito, fatelo conoscere a quante più persone possibile, perché lì fuori c'è bisogno di disegnare dei confini in modo un po' più consapevole e in quei confini fare del nostro meglio per evitare di trasformarci in cose che non ci piacciono. E spero che Daily Cogito sia una buona occasione per fare proprio questo. Io quindi vi ringrazio di nuovo per l'ascolto, vi abbraccio tutti. E voi non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.
Vacanze in Sicilia o in Sardegna. Con i traghetti GNV viaggi in relax, porti tutto quello che vuoi e ottieni super vantaggi. Col nuovo programma Fedeltà MyGNV accumuli punti viaggiando, ricevi un cashback del 20% e tanti sconti a bordo. Non c'è modo più conveniente per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it.